Sim. Sim, auditor fechado. Facciamo una pausa e poi riprenderemo dopo il stante. E guarda, c'è appunto un'idea, è quella di partire con l'Eucaristia. Sì, fare la parte biblica e poi anche la parte sacramentale, che è legata molto alla parte biblica. Quindi anche per arrivare a come dire, un aiuto a vivere con più consapevolezza l'Eucaristia, comprenderla di più e quindi. Ma questo si deve comprendere all'interno del cammino storico che c'è stato e ne parleremo, e per cui sì. Sì, bisogna intenderli all'interno di un percorso di storico e ne parleremo. Ogni cosa a suo tempo. Buonasera, ciao, ciao. Buonasera. Ciao. Quello è più antico ed ha a che fare con sì, quello con l'antichità, cioè anche con l'inizio delle icone, con quelle leggende del re di Edessa, che è una leggenda molto nell'Oriente, che appunto il re di Edessa, che nel tempo in cui Gesù viveva, aveva chiesto a Gesù di andare da lui. Buonasera, buonasera. E quindi che Gesù, un po' perché era malato, poi ci sono delle varianti sulla leggenda, proprio voleva conoscerlo, e quindi questa leggenda ha delle varianti. Allora Gesù non va da lui, ma prende un panno, e lo mette sul volto, e sul volto rimane la sortigia, e quindi va. È una leggenda teologica. Quindi, dove nel senso è Gesù che rivela il suo volto, cioè, quindi, da lì viene anche tutto quanto, i volti santi. Da capire il senso. Bene, allora cominciamo. Siamo alle 8:31, ci siamo. Se avete bisogno della Bibbia, dietro di voi ci sono delle Bibbie blu. Bene, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Allora, la volta scorsa eravamo arrivati all'inizio del capitolo 3, se non ricordo male, e, dove appunto c'era stata quella, ricordate, sono delle indicazioni sulla vita cristiana e non, sull'approfondimento della vita cristiana, meglio, vita di cristiani che hanno coinvolto tutta la loro vita con il Signore e quindi come a partire dalla loro fede in Cristo e diciamo il loro cammino, il loro menare, la vita, se possiamo dire così, nelle diverse dimensioni, che cosa questo comporta. Allora, quindi era questo discorso rivolto innanzitutto alle donne e poi anche ai mariti. Appunto, ci eravamo fermati la volta scorsa su questo. Se c'è qualcosa, poi eventualmente alla fine riprendiamo. E ciao, versetto 8, dice: E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la lingua dal male e le labbra da parole d'inganno. Eviti il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. Quest'altra esortazione è rivolta alla comunità nella sua interezza, no? E quindi invitando a una concordia, prima di tutto, no? A una concordia che non significa ad avere un cuore solo. Ricordate anche negli Atti, quando si presenta alla prima comunità cristiana, in quelle immagini, che qualcuno intende, vede un po' in maniera un po' idilliaca, un po' forse romantica, che però questo non significa che in qualche momento non abbiano vissuto quello. Cioè, perché uno dice, vabbè, vedendo le nostre comunità cristiane, quella immagine che i primi cristiani erano un cuore solo e un'anima sola, vedendo le fatiche che noi viviamo e anche la storia che abbiamo come cristiani, no? E delle varie fratture che abbiamo vissuto e che ancora ci segnano, no? Uno diceva, vabbè, sono immagini, ma probabilmente in qualche momento l'hanno vissuto, no? Poi, come noi, hanno sperimentato anche tutte le fatiche, il peccato, le invidie, le divisioni, e come anche noi a volte nel nostro cammino cristiano, in certi momenti le nostre comunità hanno vissuto dei momenti di maggiore concordia, cioè di avere una concordia che significa appunto un cuore che tende che è una tensione simile come gli altri, no? Verso chi? Verso l'unico Signore. E che ci mette insieme, che ci, no? Dicevamo anche altre volte che l'immagine della Chiesa cristiana non è una comunità in cui tutti hanno lo stesso pensiero, o che non è l'uniformità, o tutti, tanto che siamo sotto elezione, che tutti votano lo stesso partito. No, no, anche se purtroppo no, nella Chiesa italiana per un certo periodo si è, per tanti motivi storici, non entriamo. La Chiesa oggi stesso, cioè no, il tendere verso l'unico Signore fa sì che poi si possa essere diversi, perché poi diverse sono le nostre storie, diverse sono le nostre esperienze, diverse come dire, le idee che ci siamo fatti anche nel nostro percorso, no? Che la cosa qual è? Avere la tensione verso l'unico Signore che ci tiene insieme. Così come a volte nelle famiglie, no? Sono delle persone vive che tengono insieme altre persone. Molte volte è la figura della madre, no? Che tiene insieme i figli, perché è lei che sente i diversi figli magari non si sentono tanto tra di loro, ma che tutti sentono la madre e la madre dà informazioni sugli altri figli, tiene insieme e che quando viene meno, no, e tante volte si vede come fratelli e sorelle si fa più fatica a stare insieme. Una persona viva tiene insieme persone vive, così è la Chiesa. E noi siamo insieme non perché abbiamo la stessa dottrina, non perché abbiamo lo stesso pensiero unico, ma perché abbiamo l'unico Signore vivo che ci tiene insieme lasciandoci diversi. E quindi, vedete, questa concordia che ha a che fare appunto con la tensione del cuore verso un unico cuore, che ci rende partecipi delle gioie e dei dolori gli uni degli altri. No, anche qui, noi viviamo così, comunità che a volte si avvicinano di più perché superano una fase, a volte le comunità nell'aspetto peggiore sono, le parrocchie a volte sono degli enti erogatori di servizi religiosi a pagamento dove uno va a prendere e se ne va. E degli altri molte volte non sa nulla, no? Perché molte volte ci hanno anche formato, e questo, no? E dire la vita cristiana era andare a messa la domenica. Sei andato a messa la domenica, hai fatto quello, no? E quindi senti, ma l'idea di comunità non sempre c'è stata passata e vissuta, no? E in altri luoghi, qui anche la storia di San Marcello ha naturalmente una storia in cui con alti e bassi, ma e non soltanto San Marcello, no? E per cui di comunità di fratelli e sorelle che si conoscono e conoscendosi possono partecipare un po' di più delle gioie e dei dolori, no? Delle vite di ciascuno. Vedete, animati da affetto fraterno, misericordiosi. Dove appunto è interessante, no? Misericordiosi, dove si vedono le fatiche gli uni degli altri, dove, come nel Vangelo di Matteo, e non solo, vengono indicati a volte percorsi, no? Di tentativi di correzione fraterna. Comunità dove ci sono, noi siamo in una comunità, in una chiesa santa e peccatrice, perché ciascuno di noi lo è. E quindi delle cose che a un certo punto non vanno, come dire, è normale che ci siano e come trattarle, no? Non nascondendole, ma aiutandoci anche nel confronto, che a volte può essere anche un po' più duro, ma ecco, mossi da quella misericordia che vuol salvare il fratello, la sorella, che si vede in una situazione di contraddizione. Fratello o sorella che a volte che può essere anche il presbitero, no? Per cui anche qui siamo invitati anche a uscire da, no, quell'idea che questa chiesa verticistica in cui, no, c'è il Papa, i vescovi, il clero e poi voi, e che quindi in qualche modo, no, come dire, scusava tutto, anche l'inscusabile, ma accogliersi piuttosto come una comunità di fratelli e sorelle, dove anche il presbitero è uno dei fratelli e che se a volte sbaglia, può capitare, va aiutato a riconoscere il suo errore e uscire. Umili, ecco, no? Cioè, anche questa, l'umiltà è sempre una parola un po' difficile da usare, perché, come dire, non so, ci sentiamo umili, non ci sentiamo umili, già dire che mi sento umile, già è difficile, no, fa un po' problema, no? Però qui l'umiltà credo che sia a che fare con ciascuno abbia contatto con la propria terra, con il proprio, sai, la terra quando è bagnata diventa fango, no? Cioè che ognuno abbia coscienza, tocchi, no, con mano il suo limite, abbia memoria anche dei suoi peccati. Nella tradizione spirituale è importante avere memoria del proprio peccato. Attenzione, che non è quello che a volte con l'età ci ritorna come memoria dei nostri errori, che tante volte ci tornano per darci addosso, no? Perché dire, Non avrei dovuto, no, ma perché l'ho fatto? Perché mi arrabbio con me stesso. No, la memoria dei propri peccati è per aver memoria della misericordia di Dio che mi tira avanti. E che io non sono, cioè che sto in piedi perché Dio mi continua ad amare. E perché il suo perdono mi ha rimesso su, no? E che vivo di questo perdono. E che questo mi aiuti a guardare gli altri nei loro errori e con misericordia. Sapendo che il perdono che mi tiene su è il perdono che vuol tenere su tutti, no? E poi ecco, vedete, la vita cristiana come qualcosa veramente che fa una differenza, cioè che tenta di fare una differenza, tipo per esempio quello di non rispondere al male con il male, che è la cosa più semplice. E la cosa più difficile è essere giusti di fronte all'ingiustizia. Questa è la cosa più difficile. Perché se ci pensate, di fronte all'ingiustizia, la prima cosa che ci viene da fare è di rispondere con la stessa moneta. E dato che lasciarsi prendere dal vortice del male è molto pericoloso, perché il male è un vortice che noi non controlliamo. Ci illudiamo di controllare il male, no? Le bombe intelligenti, cioè questa follia della propaganda, delle guerre, che pensa di dire no, no, ma noi le bombe sono intelligenti, no? Poi dopo sono sempre queste stragi in cui ci si chiede scusa, no? E si uccidono, no, gente. Allora, no, pensate che poi nel dire, ogni tanto mi capita di sentire chi dice, vabbè, ma allora torniamo alla legge del taglione. Guardate che la legge del taglione era già un passo avanti, no? Perché la legge del taglione era il tentare di fermare, di commisurare il male ricevuto al male che si voleva compiere, no? È già un passo avanti. Perché noi sappiamo che a volte liti condominiali per una parola sbagliata, per una cosa, finiscono in omicidi. Per cui era già un passo avanti la legge del perdono. Qui è il Signore Gesù che ci chiede dietro di lui, che ha risposto al male con il bene ed è stato giusto di fronte all'ingiustizia. Attenzione, perché rispondere al male con il bene non significa lasciar passare tutto, ma significa Gesù, quando, no, ricordate nel Vangelo di Giovanni, durante la Passione, quando quel servo lo schiaffeggia, lui gli dice: se ho parlato male, dimmi dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Quindi è il tentativo di porre relazioni giuste che dicano il male, però che in qualche modo spinga, cioè offrano, stimolino, richiamino l'altro, se lo vuole, a uscire dalla sua ingiustizia. Vedete, il Signore Gesù ci invita anche a pregare per i nostri nemici. Che notate, il Signore non ci dice non abbiate nemici. Il Signore non è un ingenuo, cioè lui sa che la vita, la nostra vita umana, che è fatta di tante cose che non comprendiamo, di tante contraddizioni, in genere noi viviamo, respiriamo inimicizia, e quindi è normale, cioè normale in questa nostra situazione, no? Ma il tentativo è quello di dire, di non chiudersi di fronte al fratello con cui si vive, una sorella con cui si vive l'inimicizia. Che pensate, anche semplicemente non è semplice, ma pregare per il nemico, che è anche, se volete, il non chiudere, no? Perché per noi la cosa serve chiudere, che significa anche far diventare quella persona dentro di noi un mostro. Ma già il tentare di pregare, che significa dire: Signore, io questa relazione non riesco a venirne fuori, mi supera, la ferita è è così grande che io, e allo stesso tempo ti dico, prendila tu. Prendi me, con la mia ferita, prendi questa persona che, verso cui sento odio, eccetera, e nelle tue mani. Vedete già, no? Un non chiudere in una tomba questa situazione. Vedete, a questo siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. La vita cristiana non è facile, potremmo dire. Ma l'abbiamo scelta. Per cui, come dire, hai voluto la bicicletta e pedala. Ora, non è facile. Potremmo dire con le parole di Gesù, impossibile a noi, ma possibile a Dio. Nel senso che il cammino cristiano è un cammino che noi facciamo con le nostre impossibilità, ma col nostro desiderio e la nostra volontà per quello che è, confidando nello Spirito di Dio che ci porta avanti, che ci anima. È un cammino sinergico, cioè dove c'è il Signore e noi. C'è Lui, che noi crediamo, speriamo e sperimentiamo a volte, che veramente, come dire, riusciamo a vivere delle cose che non avremmo creduto, no? E dall'altra parte siamo chiamati a metterci quello che siamo, con i nostri limiti e le nostre forze. E in questo cammino, no, siamo chiamati per avere in eredità la sua benedizione. Poi vedete questa citazione del Salmo 34, che ci invita, no, ad amare la vita, vedete, trattenendo la lingua dal male, le labbra da parole di inganno, evitando il male, facendo il bene, cercando la pace e seguendo. C'è un combattimento spirituale, che non è solo spirituale perché è mosso dallo spirito, ma molto concreto, che siamo chiamati a fare. Per esempio, avendo custodia della nostra bocca, delle parole che sono nella nostra bocca. E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. E vedete qui, Pietro sta riprendendo quella beatitudine che ha a che fare con perseguitati a causa della giustizia, cioè una persecuzione che viene non a motivo, no, nel senso che hai fatto del male e quindi ti torna, ma perché seguendo il Signore, no, e sulla via di quello che è la ricerca del bene, ci si scontra con il male del mondo. Questo è un dato di fatto, è nella vita, e il Signore ce l'ha detto, no? Però attenzione, anche qui ricordate le beatitudini, e le beatitudini non sono un'indicazione di cammino che il Signore ci fa e che dice: guardate, da quella parte dovete andare. Auguri. No, buon viaggio, no, nel senso, come dire, ci indica il cammino e siamo noi che dobbiamo andare, no? Quindi noi con le nostre forze. No, quel beato è Gesù. È lui che è stato perseguitato a causa della giustizia. È lui che ha subito, no, il rifiuto a causa della via della giustizia che lui ha percorso fino alla fine. Via della giustizia significa cercato la giusta relazione con il Padre suo e con tutti noi, suoi fratelli e sorelle. Cercare vie di giustizia, no, di vita, e anche noi lo sperimentiamo, no, nel nostro mondo, significa anche a volte subire contraddizioni. Cioè. Allora, e noi possiamo camminare in questa via? Perché lui lo ha fatto e dietro di lui possiamo camminare e sperimentare, no, anche una, come dire, qualcosa di una beatitudine e di una felicità, qualcosa, non tutto, certamente, ma qualcosa. Poter gustare, cioè che c'è una bellezza in una vita che cerchi il bene, è la vita. Io credo che questo, in una vita cristiana, qualcosa di questo possiamo sperimentare. Cioè che, come dire, già oggi la vita cristiana non è legata a un premio, no? Cioè, come dire, cerca di vivere questo perché poi alla fine avrai il premio. No, ma perché in qualche modo, come dire, sperimentare che delle relazioni che non sono nell'inganno, nella menzogna, nell'uso, nell'abuso, nella violenza, ma in tutto il contrario, ti danno un gusto che la morte non dà. Che la morte non dà. Che la vita è altro. Ha un sapore, e che non è vero che la vita è uguale alla morte, e che il bene è uguale al male, non è vero. Perché, come sappiamo, alcune volte diciamo, oh, ma poi tutto, cioè sono, no? Come dire, quelle cazzate, quelle cose che vengono dette per giustificare se stessi, per auto, no? Vabbè, ma tanto poi, no. No. La vita è la vita, la morte è la morte. E in qualche modo noi nella vita cristiana, nella vita dietro il Signore, camminando dietro di Lui, pregustiamo qualcosa che sa di vittoria sulla morte, di bellezza sulla morte, bellezza rispetto alla bruttezza. E quindi vedete, lui dice. Se ci sarà contraddizione, non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. E qui probabilmente c'è anche l'eco di difficoltà che i primi cristiani vivevano anche, cominciavano a vivere nella loro sequela del Signore, no? E allora direi, ecco, state, cioè, siate legati a Lui. Ecco, non turbatevi, adorate il Signore Gesù nei vostri cuori, nella nostra interiorità. Come dire, cioè nell'interiorità, no, che diventa poi il fondamento della nostra vita, no? Nel senso che ci può essere una vita cristiana esteriore, che però non ha fondamento e che si vede che nelle contraddizioni subito cede, no? Cioè. E allora, e poi anche molto bello questo passaggio, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Sono molto belle queste parole di Pietro, no? Tanto, come dire, radicati in Cristo, siate pronti a rispondere a coloro che vi chiedono. Interessante questo, no? Cioè non è sai, di quelli che cercano di. A tutti, no? Cioè quasi di piazzare il prodotto, no? Eccetera. Ma, come dire, Pietro confida che una vita radicata nel Signore parli di qualcosa. E se qualcuno è colpito da questa cosa qui e vuole domandarvi perché, se qualcuno è colpito ma non vuole domandarvi perché, lasciatelo in pace. Non so se mi spiego, cioè, perché nel senso che a volte noi dobbiamo, come dire, forzare gli altri a domandare, ma se uno non vuol domandare, no? Il nostro maestro, nei Vangeli lo vedono, cioè lui, come dire, passava beneficando e lasciando libere le persone, no? Parlando, cioè, ma lasciando libere le persone lì, stavi dietro o no? E non abbandonando nessuno, Questo lo dico anche perché a volte chi di voi ha figli, eccetera, a volte capita che i vostri figli non seguano un cammino che i genitori no, hanno scelto, che voi avete scelto, e quindi c'è l'ansia, no? Da una parte è una giusta preoccupazione, perché nel senso qualcosa di bello, però dall'altra parte anche confidando che il Signore non abbandona nessuno, ciascuno ha il suo percorso. Ciascuno ha il suo percorso. Allora, a chi domanda ragione della speranza che è in voi? Quasi come a dire, no, la testimonianza è la testimonianza di una speranza. E allora dovremmo un po' chiederci intanto se abbiamo questa speranza. No? Come la narreremo a chi ci domanda? Il motivo per cui noi speriamo in Cristo Gesù. Questo è un tempo difficile, in cui è difficile sperare, no? Cioè, molti sono quelli che dicono non c'è nessuna speranza, stiamo andando verso la distruzione, tutto quanto sta finendo, eccetera, eccetera. E noi vediamo le nubi che ci sono in questo momento nel mondo. E allo stesso tempo la nostra speranza è Cristo. Anni fa, incontrando Pizzaballa, che in questo momento sta vivendo, no, grandi sofferenze come patriarca di Gerusalemme e tutto quello che è lì, e quando qualcuno nei gruppi gli domandava: ma in tempi non tragici, già tragici, ma non tragici come questi giorni, e gli domandava: ma c'è speranza? E lui diceva: ma guardando la realtà e vedendo che i bambini palestinesi nei territori o a Gaza, eccetera, crescono senza avere un amico o bambino ebreo, senza conoscere un bambino ebreo, e sentendo solo che gli ebrei sono quelli che ci hanno tolto la terra, eccetera, eccetera, e dall'altra parte bambini ebrei che crescono senza avere un amico bambino palestinese e sentendo che i palestinesi sono solo terroristi che vogliono ammazzarci tutti, lui diceva: non vedo grande speranza. Ma poi dice: io, la mia speranza è Cristo. La mia speranza è Cristo. Allora, come tenere insieme le due cose, no? Tenere insieme questi tempi difficili e allo stesso tempo, come dire, noi ci portiamo una speranza che non viene da noi, che non ci siamo fatti noi, ma viene da Cristo che abbiamo incontrato, che ci ha incontrato. E notate, ecco, anche il dare ragione della speranza che in noi sia fatto con dolcezza e rispetto. Con dolcezza e rispetto. Perché quelli che parlano male di noi, no? Cioè, come dire, siano messi in contraddizione, vedendo che noi anche nei loro confronti, no, con rispetto e dolcezza, no, noi parliamo della nostra speranza. Se questa è infatti la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccatori, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Ora, attenzione, questa è la volontà di Dio, attenzione quale? Quella che ci sia la persecuzione? Ricordate che la mentalità ebraica non è che Bibbia sa benissimo che è l'uomo che decide il male, ma in qualche modo dicendo Dio lo vuole, non sta dicendo che Dio vuole il male, ma che anche l'agire libero dell'uomo che compie, decide di compiere il male, in qualche modo è nella provvidenza del Signore, in qualche modo non è abbandonato, non, il Signore non ci abbandona neanche nelle nostre vie di male. E allora, se questo tempo stiamo vivendo, e qui parla delle persecuzioni di questi primi cristiani, allora è meglio, ecco, con Cristo soffrire operando il bene che facendo il male. Vedete, perché Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurli a Dio, messo morto nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Vedete, lui è morto per gli ingiusti, è morto per tutti noi. È morto per tutti noi. C'è una preghiera eucaristica che viene letta raramente, ma non perché non si possa leggere, e credo che sia la prima preghiera della riconciliazione. E questa preghiera, il presbitero, pregando a nome di tutta la comunità, si rivolge a Dio Padre dicendo: perché a te Padre, per Gesù Cristo, il solo giusto. Il solo giusto. Cioè, quasi per dire che tra noi di giusti non c'è nessuno. E quindi lui, giusto, unico giusto, è morto per tutti. Per tutti. E vedete, per ricondurci a Dio. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere quando Dio nella sua magnanimità pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Attenzione, perché qui si fa riferimento, notate anche in nota c'è, alla discesa di Cristo agli inferi. I Vangeli di per sé non ne parlano, cioè che Cristo, no, morendo è disceso agli inferi. Ma noi abbiamo questa, qui se ne parla, e questa fiducia, tra l'altro anche nella icona dell'Anastasis, nella tradizione orientale. Avete presente questa icona in cui Cristo sta tirando fuori dalla tomba Adamo ed Eva, e in più sotto i suoi piedi ci sono le porte degli inferi che sono state divelte, proprio sono state staccate dai cardini e lui le calpesta, per dire la sua signoria sulla morte. E sotto, nel buio, ci sono tutti gli strumenti di morte, ci sono le chiavi, ci sono gli strumenti di tortura, le spade, eccetera, eccetera. Quindi per dire che il Signore ha distrutto la morte. Ed è interessante questa cosa di una, come dire, una salvezza che non è solo no, da Cristo in poi, potremmo dire, ma di Cristo per tutti e anche per quelli che prima di lui hanno vissuto. Ed è interessante, no, questo, anche quelli che avevano rifiutato di credere, qui si fa riferimento a Noè. Cioè, quando Noè sta costruendo l'arca, secondo dei Midrash, gli altri lo prendono per pazzo, perché dicono: ma costruisci una barca dove non c'è il mare, no? E quindi sei pazzo, no? Cioè, e come a volte può essere ritenuta la vita cristiana, una vita da pazzi, da pochi, no? Cioè, come dire, sì, da. E allora in qualche modo, come dire, no? Cioè, interessante questa salvezza che è per tutti. Attenzione, qui c'è tutta una grande discussione teologica molto antica, no? Cosa significa salvezza per tutti, di cui naturalmente non abbiamo i mezzi per entrarci, ma quello che possiamo fare, credo insieme anche a Benedetto XVI, che in una catechesi diceva: se da una parte non sappiamo dove arriverà la salvezza di Dio, se, no? Dall'altra parte noi possiamo sperare, questo diceva anche von Balthasar, no? Sperare, no? Che la misericordia di Dio sia così grande, no? Che nessuno rimanga fuori. Poi sta a lui, noi non sappiamo, eccetera. Però è interessante, ecco, questo, no? Nella sua magnanimità pazientava nei giorni di Noè. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. E notate, questa immagine dell'arca per l'autore diventa la possibilità di di dire, ecco, l'arca ha salvato dal diluvio come il battesimo è salvezza. Anche lì in qualche modo si viene tratti fuori, no? Simbolicamente dalle acque per una vita nuova. Il battesimo di Cristo diventa quella salvezza che l'arca di Noè, no, prefigurava. Egli è alla destra di Dio, ecco, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Avendo Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque armatevi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il peccato per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni umane, ma secondo la volontà di Dio. Qui c'è un accenno anche a quel discorso, anche molto difficile, naturalmente, che ha a che fare con, in qualche modo, cogliere anche l'esperienza della malattia come qualcosa che viviamo, e come, in qualche modo, possibilità, di poter vivere anche questa esperienza di dolore unito alle sofferenze di Cristo. È un discorso sempre molto difficile, che poi è facile dire ad altri, è difficile di vivere da per se stessi, no? Però in qualche modo, vedete, cioè, credo che almeno come indicazione, così come, no, in una relazione, sabato scorso benedetto delle nozze, i due si sono promessi di essere l'uno con l'altro, e glielo auguriamo, no? Cioè, poi la vita. Ma glielo auguriamo naturalmente di poterlo fare, di essere l'uno con l'altro nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, no? In qualche modo di coinvolgersi in un amore che assume tutto dell'altro, no? La sua vita e la sua morte, la sua gioia e la sua sofferenza, le sue fatiche, no? Eccetera. Così anche noi con Cristo. E per cui la nostra sequela di Cristo è sequela che è difficile, ma è anche quando viviamo la malattia. Non siamo meno di Cristo di quando facciamo cose, no, più belle, più gioiose per Lui, no, di quando nella forza facciamo no? E allora lì ci sentiamo cristiani, eccetera, eccetera. Ma lo siamo, anche se è più difficile, quando la malattia ci costringe a un'altra obbedienza, ad altre situazioni, ad altre fatiche. E allora dice: è finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, nelle orgie, nelle ubriachezze e nel culto illecito dell'idolo. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. Vedete, questa vita cristiana che parla di altro semplicemente perché cerca di discernere vie di vita e vie di morte, no? Che a volte è più facile discernere le vie di morte, ma a volte non è anche tanto, no? Cioè è più difficile, perché tutte le dinamiche, per esempio, appunto, no, di un consumismo, che appunto in tante situazioni della nostra vita, no, ci dice che può sprecare, eccetera, sia qualcosa di. Ecco, fa a volte differenza, fa a volte di dire sì e no, cioè, no. E allora dice: per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e di oltraggio, ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti anche ai morti è stata annunciata la buona novella, affinché siano condannati, come tutti gli uomini nel corpo, ma vivano secondo Dio nello spirito. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Ricordate, dicevamo anche l'altra volta, la prima comunità cristiana aveva una forte convinzione che Gesù sarebbe tornato subito, Per cui alla fine ne parlavano come qualcosa di, che sarebbe accaduta da lì a poco. Per cui vivere non nella sobrietà, per dedicarvi alla preghiera, cioè vivere tenendo, cercando l'essenziale. L'essenziale è ciò che è più importante, non che altre cose non abbiano importanza, ma riuscire a discernere cosa è più importante. E cosa è meno? A ogni cosa la sua importanza. Pensate, anche questo è un esercizio che ha la sua fatica, no? Perché noi tante volte viviamo come un po' tutti presi dall'urgente, dall'urgenza in urgenza, no? Correndo dietro alle urgenze e dicendoci: sì, sarebbe importante dedicare una mezz'ora al giorno, per esempio, alla parola di Dio, fermandomi, eccetera. Diciamo sì, ci proviamo. E poi sappiamo che tante volte, no, nel disordine, nell'urgenza, le cose saltano, no? E non riusciamo a darci per dire, no, anche noi, con tutto poi sappiamo che non sempre riusciamo a fare, però magari diciamo sia importante portare avanti anche un cammino di ascolto della parola, però anche lì. E allora questa sobrietà, questo sforzo, no, per cercare di avere un ordine nella nostra vita, delle priorità, soprattutto conservate tra voi un amore fervente, perché l'amore copre una moltitudine di peccati. Interessante, no? Questo dà tante indicazioni alla comunità, però dice: guarda, se non ci riuscite in tante cose, conservate, voletevi bene, cercate di volervi bene. Cercate di volervi bene. Perché il volersi bene copre una moltitudine di peccati. Interessante questo, no? Perché dice che magari su alcune cose non riusciremo a risolverle. Però se dico cercate di voler bene, l'amore copre una moltitudine di peccati. Come priorità. Prioritario rispetto a tante altre cose che pure dobbiamo cercare, no? Ne ha dette di cose Pietro in questa lettera, però se non ci riusciamo, cercate di volervi bene. Soprattutto conservate tra voi un amore fervente. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare, ciascuno secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri come buoni amministratori della moltitudine grazia di Dio. Vedete, è interessante questa cosa, perché da una parte dice un amore tra di voi, sia soprattutto, sia fervente, però aperto a chi viene a bussare le vostre porte. Questo credo che, come dire, sia un punto discriminante tra comunità chiuse, che a volte somigliano a delle sette, cioè che tra di noi ci vogliamo bene, ci aiutiamo, siamo eccetera, ma solo tra di noi. Chi è fuori, no, solo tra di noi. Invece una comunità cristiana che cerca di volersi bene, ma aperta a chi viene a bussare alla porta. Tra l'altro senza mormorare, che vedete a volte gli ospiti disturbano, no? Cioè ci disturbano, per cui non mormorate troppo, no? Cioè, E ciascuno secondo il dono ricevuto lo mette a servizio degli altri come buoni amministratori multiformi, grazie di Dio. Interessante, no? Anche questa comunità dove ci sono doni diversi, noi siamo diversi, già lo so, basta guardarci, basta, cioè abbiamo, no? E tra di noi c'è chi è più dotato. Ho dei doni particolari, più magari che si vedono, cioè altri che ce n'hanno meno, che non si vedono, no? Eccetera. E così, ma la cosa qual è? Non stare a invidiarci chi ci sembra più bello, più interessante, più no, eccetera. E a volte chi pensa di avere, fare di tutto per mettersi in mostra, per farsi invidiare, no? Ma ciascuno metta il dono che ha a servizio degli altri. Come nella parabola dei talenti, no? Che da una parte Uno può pensare che questo maestro, questo padrone che lascia 1-10 talenti, 1-5, 1-1, dice, vabbè, ma perché? Perché non ha lasciato a tutti i 10 talenti? No? Perché non ha lasciato a tutti i 5 talenti? No? In modo. No, perché così noi siamo. Cioè, io voglio dire, a volte, no, tra i gesuiti, ma non solo, cioè, incontro persone di una capacità di entrare nei problemi di intelligenza o capacità anche per dire sulle lingue, che per me è sempre stato qualcosa di molto difficile. Io non imparerò mai l'inglese, cioè, se ho qualche difficoltà interiore, ho anche poche capacità, e per cui vedere chi lo parla, io rimango sempre un po' in invidia, no? Ma e così tante altre cose, ciascuno di noi ha chi invidia. Ma la cosa è, i tuoi doni, 10, 5, 1, alla fine il padrone dirà, lo hai commerciato? Cioè l'hai messo in gioco nell'amore. E allora, ecco, chi parla lo faccia con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Poi torna a parlare, vado velocemente, versetto 12 di nuovo della persecuzione. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Vedete, è successo qualcosa. Noi naturalmente sappiamo a volte di persecuzioni che toccavano i cristiani i primi tempi in quanto ebrei, perché poi anche nell'impero romano non si faceva tanta differenza tra questi giudeo-cristiani e gli altri giudei, eccetera, no? Per cui qualcosa deve essere accaduto. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Essere con Lui nelle sofferenze per poter partecipare alla forza della sua resurrezione. Paolo nella lettera ai Filippesi. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi ha per soffrire come omicida o ladro, malfattore o delatore. Vedete, beati se soffrite in nome di Cristo, ma non perché siete degli omicidi, dei ladri, malfattori o delatori. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca, per questo nome, anzi, dia gloria a Dio. E questo è il momento in cui inizia il giudizio a partire dalla casa di Dio. E se comincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto stento si salverà, che ne sarà dell'empio del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio consegnino la loro vita al Creatore fedele, compiendo il bene. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Attenzione, sta parlando ai presbiteri, cioè sta parlando a quello che, per esempio, è il mio ministero che ho ricevuto, il presbiterato, gli anziani, cioè quelli che chiamiamo i sacerdoti, ma che, ripeto, sacerdoti siamo tutti. Io sono sacerdote come voi per il battesimo. Poi sono presbitero, anziano. E attenzione, fra l'altro, questo lo diceva padre Ska, grande biblista, eccetera. I presbiteri nelle comunità cristiane non vengono dal sacerdozio cultuale, cioè dai sacerdoti del tempio, ma vengono dai laici. Cioè, questo è un'indicazione, secondo me, molto importante per dire che noi siamo uguali, cioè siamo fedeli a Gesù Cristo, tutti quanti. Poi, chi nel matrimonio, chi nella solitudine per gli altri, chi nella vita religiosa, chi nel presbiterato, nel ministero presbiterato. Coloro che, gli anziani, chi erano? Delle persone che per esperienza, per dono ricevuto da Dio come capacità, per profondità nella loro vita cristiana, in qualche modo avevano il compito di presiedere la comunità. E quindi lui dice, vedete, quindi questo autore, che noi chiamiamo Pietro, era un presbitero. No, perché dice: esorto voi anziani, da anziano quale sono anch'io, quindi anche lui presiedeva una comunità. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo, cioè custodendolo, non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, cioè non per denaro, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Questo è qualcosa che i presbiteri cristiani dovrebbero avere, no, davanti a loro sempre, no? Perché, come sappiamo, il potere, se non è più inteso come servizio per un bene, eccetera, è una tentazione terribile, no? Che diventa appunto l'autoritarismo, tutto quello, il clericalismo, quello che purtroppo conosciamo. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. E anche voi giovani siete sottomessi agli anziani, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vedete come torna questa, l'invito alla sobrietà, vegliate. Il vostro nemico, il divisore, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando di divorare. È la divisione che è sempre la tentazione grande nella vita umana, nella vita tra le persone e anche nella Chiesa. Quello che no, appunto vediamo anche, come dire, anche nel momento che stiamo vivendo a livello anche di Chiesa, nelle istituzioni più grandi, no? Francesco, che è una persona come noi, che fa anche degli errori e che è anziano, però certamente gli errori di chi non lo custodisce. Noi, i nostri genitori anziani, li abbiamo accompagnato alla morte, alla fine della loro vita, non sempre dicevano cose, no? Almeno a me è successo. E succederà anche a noi se arriveremo a quell'età. E noi, volendoli bene, cosa facevamo? Li custodivamo. Cioè capivamo che le cose che dicevano bisognava svolgerle, no? E li custodivamo. Cosa che non cade nelle persone che sono accanto al Papa e che sono pure cardinali, vescovi, presbiteri, no? E che ha? Prendono quelle cose per dei fratelli, no? Ci abbiamo in atto. Resistetevi, saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamato alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà. Vedete, un poco sofferto, perché dicendo, il Signore sta arrivando. Conformerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta, a lui la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Non so se c'è qualche. E poi alla fine il finale, vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio, in essa state salvi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con bacio d'amore fraterno, pace a voi tutti che siete in Cristo. Vedete i saluti finali. Non so se c'è qualche. Abbiamo 5 minuti. Qualche risonanza o domanda se volete.
Io stavo pensando, quando parla del suo figlio, ma fattore, certo, pensavo, ma che grazie a ascoltato di essere incarcerato. La costituzione dei cristiani era anche.
Anche, non sappiamo qui se siamo già in una fase in cui venivano, qualcuno veniva imprigionato, oppure se erano semplicemente calunnie, ci sono stati momenti diversi, no? Quindi non sappiamo, non abbiamo, come dire.
Come metaforicamente la parola
Sì, ma sicuramente è accaduto, cioè anche nell'Apocalisse, nelle lettere si parla delle sofferenze, e poi lo stesso Paolo ha vissuto questo, no? Però da dire che sempre venivano incarcerati, questo no, no? Cioè, nel senso che, voglio dire, anche noi, cioè, e poi nella storia della Chiesa ci sono sofferenze, momenti diversi, no? Momenti in cui magari la persecuzione diventa le calunnie, le diventa, no, eccetera, e poi in alcuni momenti le diventano più violenti, e quindi ci sono sicuramente dei nostri fratelli e sorelle hanno vissuto, e ancora oggi qualcuno, i nostri fratelli e sorelle sono in carcere per il nome di Cristo. Però ecco, dire che sempre va così, no.
Ritorno sulla frase detta. So che sempre rispondere a 5 di domande e poi non basterà scrivere. Un'immagine di un tedesco che ha facile in qualche indipendentemente da quanto coglie questo aspetto, è calato nella realtà nel suo tempo. Delle comunità. E non dovrebbe fare molto lì. Perché viene chiesto di farci.
Sì, ma io penso che ci viene chiesto di radicarci in Cristo, che è la nostra speranza. Perché, voglio dire, se la vita, cioè, viviamo una fatica di Chiesa, no? Cioè, che sta vivendo un momento anche di morte, perché certe cose stanno morendo anche. E allora non è solo, cioè, domandarci. Sapere che la nostra vita dovrebbe parlare, ma se non parla, allora ritorniamo al cuore, proviamo insieme ad aiutarci, no? A ritornare a radicarci di nuovo in Lui, a credere in Lui, ad aderire al Vangelo. No, che cosa, cioè io penso che magari anche noi dovremmo chiederci, in tutti i momenti, in diverse fasi della nostra vita, che cosa significa per me oggi, alla mia età, dove sono arrivato, eccetera, accogliere il Vangelo di Gesù, provare a credere in Lui, no? E questo, cioè, perché da lì, radicandoci, prendendo linfa da Lui, allora è questa linfa che diventa piccoli o grandi gesti quotidiani che possiamo discernere a noi possibili, perché non è che possiamo dire bene, partiamo in missione in Madagascar, no? Cioè, oggi no, si è arrivato quasi a 60 anni, non, cioè, però nel mio quotidiano sì, forse qualcosa posso chiedermi cosa significa oggi per me aderire nuovamente al Vangelo di Cristo.
Così chiaramente un po' più difficile, beh, dare ancora più speranza, perché penso alle comunità che non accorgono necessariamente, più che vengono da altre comunità o che hanno trovato un problema o difficoltà nel inserirsi, nel mettersi a servizio della comunità. Avete capito qualche volta di sentirci tollerati oppure di qualcosa che vengono lasciate. E la cosa veramente che ti angoscia a un certo punto,
Sì.
perché questa speranza è palermo.
Sì, ma questo, credo che questo è un segno delle crisi delle nostre comunità, no? Nelle comunità, nelle nostre parrocchie, a volte non vivono o vivono in maniera difficile o povera, quello che Pietro dice, no? Soprattutto gareggiate nell'amore fraterno e siate aperti, no? All'ospitalità. Quindi c'è cioè già, per dire, dei passi si stanno facendo, e qui anche dipende anche dai presbiteri, che a volte le parrocchie erano del presbitero, e dato che i presbiteri si guardavano ciascuno verso l'altro in cagnesco, cioè con invidia eccetera, allora erano dei territori chiusi, e invece cominciare, e in questo senso il fatto che stiamo diminuendo con tutta la fatica può essere un'occasione per ritrovarsi cristiani, no? Che poi ci sono dei radicamenti territoriali, ma che, come dire, dell'unica chiesa, no? Per dire, per me è una bella esperienza che ho fatto quest'anno, lo dico così pubblicamente, che a Mesagne, dove ci sono 7 parrocchie, i parroci si sono messi d'accordo e mi hanno invitato a fare una lezione al mese sul Vangelo di Marco per tutte le parrocchie, e loro venivano, no? E per me è un bel segno, cioè un segno di una, come dire, cominciamo a noi ad aiutare i nostri fratelli a pensarsi come la chiesa del paese, che vive in diverse strutture, tra virgolette, amministrative, di cui ha bisogno, certamente, ma che non sono delle cose rigide. Siamo, no? E da qui, certamente, sempre più, se viviamo questo e lavoriamo il cuore, ci facciamo lavorare il cuore, saremo sempre più col cuore più aperto. Sì.
Viene citata
più volte.
Però sì. Okay. Chi è l'umile e chi non è?
Allora, una definizione, ci proviamo con una definizione, però direi che l'umile è colui che ha contatto, come dire, con tutta la sua realtà. E anche col suo fango, che non è tutta la sua vita, ma c'è anche nella sua vita. E che sa che sta in piedi sull'amore di Dio, che lo ama, si stupisce gratuitamente, non per un motivo. No, non sto in piedi su un amore di Dio che mi sono meritato. Cioè, dove allora, su chi sto? Sul mio io, no? Io sto in piedi perché io, no? Sono bravo, e sono bravo anche nel mio essere cristiano, per cui Dio mi vuol bene, ma perché io sono uno serio, non sono come gli altri, eccetera, eccetera. E l'umile, la parabola di Luca, no? Del fariseo che stava al tempio dicendo: Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri, no? Perché io sono io. E il peccatore che in fondo non riusciva neanche a alzare la testa e dire: Signore, abbi pietà di me, sono un disastro. E Gesù dice: quel peccatore se ne tornò a casa giustificato, cioè ha trovato la giusta reazione. L'altro no, perché non l'ha neanche cercato. Allora, in qualche modo, l'umiltà è quell'atteggiamento del cuore che non deve costruire se stesso, che non si difende più, difende nel senso, difende la sua immagine, il suo io, ma che vive dei suoi doni, soffre delle sue, dei suoi casini, eccetera, ma che, mosso dall'amore di Dio, vuole imparare a vivere in relazione con lui e con gli altri, no? Sì, che aspetta, rispettava nel senso che lì non è il servo inutile, è il servo senza utile, nel senso che non lo fa per un guadagno, ma lo fa perché ho scoperto che giocarsi nel servizio, nell'amore è la vita. Lo so per me. Che ha scoperto, ricevuto e vuole coinvolgere. Quindi potremmo dire che l'atteggiamento dell'umiltà è il contrario della superbia e dell'orgoglio, che invece è dell'uomo che pensa di stare in piedi sul suo io, sulle sue capacità, e di cui il suo Dio è il suo io. Bene, allora ci salutiamo e poi io continuerò a mandarvi un po' di articoli, di cose interessanti che trovo. Se quest'estate faccio qualche incontro da qualche parte che mi sembra interessante, lo metterò su Zoom, quindi se volete ci possiamo tenere in contatto con quello, e poi ci diamo appuntamento per il nuovo anno pastorale e quindi vedremo un po'. Com'è? No, solo anche lì il periodo, l'anno pastorale con la pausa. Bene, buona serata a voi, buon capito estivo, e anche agli amici di Zoom, e salutiamo tutti quanti, buona estate a voi.